3, 2, 1. Bentornati.
Bentornati.
Bentornati a una puntata diversa.
Diversa, sì, sarà una puntata intanto un po' più seria delle altre.
Esattamente.
Perché l'argomento non ci fa ridere più di tanto.
Merita di essere preso seriamente.
Sì, anzi. Sì. Vabbè, poi ovviamente faremo qualche cazzarata strada facendo come nostro solito, però diciamo che sono dei temi che ci stanno un po' a cuore. Di cosa parliamo, Diego?
Parliamo di doping e mettiamo le mani avanti, è probabile, anche se noi non lo sappiamo adesso iniziando la conversazione, che questa sarà una puntata in due parti.
Sì.
È probabile,
sì,
così
sì,
come non è probabile.
Perché ci sono tante cose da dire, tante tematiche da affrontare.
Episodi singoli da elencare a cui poi collegare discorsi più ampi su che cosa sia questo fenomeno, quanto sia diffuso, eccetera, eccetera.
Anzi. E soprattutto che impatto ha in quello che è fondamentalmente il tema del nostro podcast, il jiu-jitsu.
Esattamente. Quindi jiu-jitsu, iniziamo.
Mondo del jiu-jitsu, jiu-jitsu lifestyle, come piace a qualcuno chiamarlo.
Basta che non me lo chiami più così per il resto della puntata, te lo posso far passare. Allora, iniziamo subito dai casi recenti ovviamente.
Più o meno recenti, in realtà arriviamo un po' in ritardo, fra virgolette, sull'attualità della faccenda, perché sono, diciamo, ritornati un po' in sordina, no?
Mm-hmm.
Tanto è vero che attualmente noi stiamo registrando a fine giugno e molti dei protagonisti di cui parleremo degli episodi delle settimane / mesi precedenti, ieri hanno lottato.
Sì,
hanno lottato nonostante UFC. Una squalifica della WADA di 3 anni, mi sembra,
in alcuni casi.
E quindi
a seconda di come, se non sbaglio, abbiano deciso di affrontare il test, ma poi ci torniamo.
Sì, vabbè, comunque quelle, diciamo, sono delle sottigliezze fra virgolette di natura penale, il diritto dello sport, vabbè, però rimane comunque, la sostanza non cambia. Ma di cosa stiamo parlando? Insomma, fondamentalmente il mondo del jiu-jitsu è stato scosso, per modo di dire,
certo.
Perché ovviamente ogni volta che succede una cosa del genere mi sembra come se qualcuno venga svegliato da un torpore, ben sapendo chi lo andrà a svegliare. C'è stata una squalifica all'ultimo mondiale No-Gi,
mm-hmm,
che si è svolto in California. L'IBJJF insieme alla WADA, che è l'organismo internazionale che si occupa del controllo antidoping, quindi dell'esecuzione dei test e di emanare sanzioni in accordo con le federazioni internazionali, che ovviamente recepiscono queste direttive e ovviamente a seconda dei paesi in accordo anche con le legislazioni nazionali, perché per esempio in Italia ricordo che il doping è reato penale, e hanno svolto dei test esclusivamente al primo e al secondo classificato.
Ok.
Quindi esclusivamente ai finalisti, e si era verificata quel tragicomico fuggi di un paio di personaggi, possiamo fare i nomi, tanto sono stati squalificati, Wagner, Rocha e Cyborg.
Che avevano un aereo da prendere, se non sbaglio.
Sì, avevano un aereo,
stavano perdendo l'aereo,
mamma, ho perso l'aereo, e si sono dati. Salvo poi essere ripizzicati un paio di settimane dopo da dei solerti
funzionari
della WADA, che li sono andati a bussargli a casa e hanno raccolto dei campioni. No, allora, sono stati squalificati 5 persone, Cyborg.
Mica Galvao.
No, Mica Galvao è un altro episodio, episodio successivo.
Okay.
Cyborg, Wagner Rocha, Enrique Ciconi,
mm-hmm,
Jonathan Gresi, uh-huh, che è della Atos, e un altro ragazzo della Atos, mi sembra Pignero, una cosa del genere, però non vorrei dire una cavolata. Pignero è stato l'unico che è stato pizzicato durante
la competizione,
se non sbaglio, mentre gli altri 4 sono stati cercati a casa. E Wagner Rocha si è rifiutato di eseguire il test, e quindi è stato squalificato comunque, ma poi successivamente ha rilasciato un'intervista in cui dice che comunque lui fa utilizzo di sostanze come TRT,
mm-hmm,
come
e ci TRT. Torneremo.
Questa è la sua, ci torneremo dopo, questa è la sua dichiarazione. Vabbè, comunque sono stati trovati positivi a più sostanze,
mm-hmm,
nel caso di Rocha e Cyborg nemmeno in maniera eclatante, i più giovani proprio, mi sembra uno in particolare aveva tipo 4-5 sostanze, una cosa eclatante. Squalificati, E si è ovviamente aperto tutto un dibattito. Qualche settimana dopo è stato trovato positivo
Dicevamo, mica Galvao.
Micalvao ad una sostanza sempre inserita fra le sostanze
Nella lista delle
proibite
sostanze. Delle
della WADA.
PED, delle PED,
PED,
anzi.
sì. Nel caso specifico, un post-ciclo, cioè una sostanza che si usa indipendentemente da quello che poi sono state le loro dichiarazioni, che poi hanno scomodato ovviamente i vari consulenti di
Certo,
parte, eccetera,
certo
eccetera.
che.
Hanno fatto tutta una campagna mediatica anche loro per riabilitare, qualora ce ne fosse bisogno, visto che non mi sembra che la loro immagine sia stata colpita particolarmente.
Anzi.
Anzi. Per riabilitarsi, però comunque non è una sostanza sempre relativa al ciclo
Esatto,
delle.
usata per, se non sbaglio, contrastare gli effetti negativi
Esattamente.
degli steroidi.
L'ipogonadismo indotto
Dall'assunzione di
dall'assunzione di
steroidi,
steroidi.
esatto.
Vorrei dire una cavolata, mi sembra che fosse il clomifene.
Sì, esatto,
Ok.
ricordo il nome,
Sì, che è una sostanza dopante, ovviamente poi loro si sono giustificati adducendo un utilizzo alternativo, eccetera, eccetera. No, vabbè, queste sono cose che a noi non interessano. C'è un procedimento della WADA, è stato squalificato. Nel caso di Mika Galvao è stato trovato positivo a una competizione con il kimono, non ricordo se panamericano, può darsi, o
Era con
il
il
mondiale precedente, non
era
ricordo, non
con il
ricordo.
kimono?
Sì.
Ok, vabbè.
Sempre comunque in ambito di test svolti in competizione dell'IBJJF, quindi del maggiore organo che gestisce lo sport, il nostro sport a livello amatoriale, a
Certo.
livello internazionale, l'organizzazione diciamo più riconosciuta di
Di
riferimento, non in
riferimento.
maniera ufficiale, perché in realtà non è un organismo olimpico, per fortuna aggiungerei, però tant'è.
Quindi, come dobbiamo considerare? Perché poi la domanda che sorge quasi spontanea è come va considerato, come va contestualizzato l'utilizzo di sostanze che aumentano la prestazione dell'atleta all'interno del nostro sport?
Allora, intanto, se vogliamo parlare del nostro sport come qualcosa, come un fenomeno sociale, prima che come un'attività fisica, e quindi parlare, diciamo, dal punto di vista clinico e prestazionale, diciamo un po' più tecnico, ma vogliamo parlarne come fenomeno sociale, perché tutto sommato lo è. Adesso io prima abbiamo scherzato su Jiu Jitsu Lifestyle, però tutto sommato negli anni Jiu Jitsu ha assunto un po' i connotati di una sorta di sottocultura, no? Con tutta una serie di fenomeni secondari che lo connotano e lo rendono riconoscibile e comunque sono identitari per chi fa parte di un certo ambiente. E quindi diciamo che la cosa che mi ha colpito maggiormente è stata la reazione che si è vista sui social, perché comunque i social sono lo specchio
Inevitabilmente
del
sono.
movimento, è uno specchio sempre parziale, va preso con le pinze, perché non è uno specchio che propone l'umore generale della totalità dei
No,
partecipanti.
certo.
Molti praticanti di jiu-jitsu brasiliano non usano i social, se li usano non commentano magari a difesa o a condanna di questo o di quell'atleta, non esprimono giudizi sui social, quindi non possiamo dedurre che sia la considerazione totale della maggior parte dei partecipanti. Fatto sta che questi personaggi che sono stati presi in castagna, non solo sono stati presi in castagna, non hanno avuto neanche la vergogna di scusarsi, ma anzi si sono giustificati con varie ed eventuali, lo fanno tutti, tutti usano, se li testiamo tutti quanti sono tutti quanti positivi, perché testare solo il primo e il secondo, testiamo anche l'ultimo, io sono un professionista, devo mantenere un livello di competitività di un certo livello, non mi pagate, quindi io faccio quello che devo per arrivare primo, elencando
Sì,
In ordine sparso quelle che sono
le
state le
principali
principali
voci.
giustificazioni. Ho più di 40 anni, come posso fare per essere competitivo con dei ragazzi di 25 se non uso delle sostanze per ristabilire una competitività una parità agonistica, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono state diverse prese di posizione. Gli interessati hanno rilasciato delle interviste, delle dichiarazioni contraddittorie. Sotto i commentatori sono stati molto indulgenti. Direi che sono state molto indulgenti anche molte organizzazioni.
E questa è la parte che probabilmente sposta l'attenzione dall'ambito banalmente social a quello pratico, etico, a quello organizzativo, appunto.
Anche a quello che può essere il futuro dello sport.
Esatto.
Comunque, dicevamo.
Rientriamo un attimo, secondo me, non sì. voglio come dire, vincolare troppo la conversazione, però rientriamo un attimo nel discorso tecnico. Abbiamo visto quello sociale.
Ma non tutti quanti si sono posizionati nella stessa maniera, esatto, però, detta questa cosa. È stato
Felipe Costa.
Felipe Costa che da anni fa una campagna contro il doping nel jiu-jitsu, eccetera, eccetera, perché è un atleta, vabbè, evidentemente natural, lo era anche ai suoi tempi, presumibilmente, presumibilmente semplicemente perché non credo che ai tempi fosse mai stato svolto un test antidoping dall'IBJJF, però lui ha sempre preso una posizione chiara e netta nei confronti del doping, lui come anche altri. E ha fatto un articolo interessante che era uscito su BJJ Europe, un sito in cui elencava e sfadava tutta quanta una serie di false convinzioni, no? Di bias nei confronti del doping, che poi spesso vengono utilizzati come scudo, come mantello,
come giustificazione anche etica per utilizzare questo tipo di sostanze.
Uno di questi, per esempio, è: jiu-jitsu è uno sport tecnico, uno sport dove conta la tecnica e non la forza. Quindi per quale motivo tu pensi che quel campione sia indebitamente il campione, essendo un dopato o una persona che fa utilizzo di sostanze dopanti o comunque che migliorano la performance dal punto di vista della forza, se quello è uno sport tecnico?
Certo. Sembra un'argomentazione del tutto sensata.
Ma non lo è.
No.
Di fatto non lo è, perché è una bugia e vanno dette le cose chiare e tonde. Cioè, una persona che fa utilizzo di sostanze dopanti e viene presa in castagna e vi dice: ma io non vinco per via delle sostanze dopanti, vi sta dicendo una cazzata. Perché, come tutti quanti gli sport, il jiu-jitsu brasiliano non si compone solo dell'elemento performativo nel momento della competizione,
del 5 gesto minuti, tecnico,
10 minuti, ma fa parte, come molti dei nostri ascoltatori sapranno, essendo gente che si allena, di tutta quanta una serie di allenamenti ad alta intensità che si ripetono e si susseguono nel corso dei giorni, delle settimane, dei mesi, e sommati creano una densità di volume di allenamento che ti portano a una performance di livello tecnico superiore. Che cosa intendo? Oggi tu ti sei allenato, come ti senti?
Stanco,
perfetto. Domani ti riallenerai?
Certo.
Come ti sentirai? Ancora più stanco. Probabilmente siamo arrivati a fine settimana, per chi ci ascolta stiamo registrando un venerdì mattina, un assolato venerdì mattina. Domani, sabato mattina, farai l'ultimo allenamento della settimana e domenica morirai.
Sì.
Nel tuo giorno di rest, come tutti quanti i cristiani normali. Il settimo giorno ci riposiamo. Se tu, utilizzando delle sostanze X, ti potessi permettere di allenarti tre volte durante il giorno, tutte e tre volte con la stessa intensità alta che hai utilizzato oggi, tu accumuleresti non un'ora e mezza, due ore di allenamento, ma 6 ore di allenamento al giorno, giusto?
Esattamente.
6 ore di allenamento al giorno in una settimana sono 36 ore a settimana di allenamento contro le mie 12 ore di allenamento. Vuol dire che tu ti stai allenando tre volte di più. Stai allenando tre volte di più non solo la componente fisica, ma anche la componente tecnica. Significa che tu hai drillato quel movimento tre volte di più, hai visto quel passaggio tre volte di più, hai fatto il triplo dei round che ho fatto io, quindi hai acquisito il triplo dell'esperienza, o per dirla in altri termini, non in termini quantitativi, ma in termini temporali, in un anno ti sei allenato come io mi riesco ad allenare in 3 anni. Quindi hai una densità di allenamento maggiore e il tuo livello tecnico sale. Inoltre, avendo la possibilità, come ben sappiamo, di accedere a un certo tipo di sostanze, sei soggetto a un recupero maggiore e più veloce degli eventuali infortuni, hai una componente muscolare più sviluppata e quindi sei soggetto a meno infortuni,
Infortuni.
cioè tutta una serie di componenti che ti facilitano nell'espressione della prestazione atletica. Quindi dire che nel jiu-jitsu brasiliano l'utilizzo di un certo tipo di sostanze dopanti è
Non dà un reale
quasi, una,
beneficio.
quasi come se fosse un qualcosa, non so, scopo cosmetico. Cosmetico, nemmeno estetico, è un'emerita cazzata. Tu che ne pensi?
Chiaramente. Perché si trae un vantaggio indebito nei confronti temporali della persona che non fa uso di una sostanza allo stesso modo.
Assolutamente. Ovviamente questo permette, nel caso di atleti di una certa età, che hanno superato, diciamo, la loro finestra agonistica migliore, la loro epoca d'oro, quindi diciamo sopra i 35 anni, dai 35, oddio, cioè ancora performanti, diciamo sopra i 40, dai 40 in su, permette anche di falsare in prospettiva quella che è l'evoluzione biografica di un atleta.
Si ruba tempo al tempo.
Ma pare che sia abbastanza comune nei nostri tempi.
Questo è l'aspetto che a me personalmente lascia più colpito, nel senso vedere atleti, senza anche necessariamente entrare nel dettaglio, che a 40 anni passati competono e vincono diciamo nei bracket degli adult di cui fanno parte gli atleti dai 18 ai 30 anni, solleva degli interrogativi etici, senza scomodare questioni troppo filosofiche, profonde, nel senso togli possibilità di vittoria a persone che si affacciano a quel
Impoverisci
livello.
anche delle generazioni dal punto di
Esattamente.
vista atletico, perché tu, impedendo al naturale e fisiologico avvicendarsi delle persone, tu in questa maniera stai impoverendo uno sport.
Quello che forse vado ad anticipare, una cosa che inevitabilmente finiremo a dire dopo, è che sostanzialmente rimani personaggio all'interno di quello sport più a lungo del dovuto.
Quindi diciamo che è anche una questione oltre che economica, perché ricordiamoci che in Italia il doping è considerato un illecito sportivo perché è considerato una truffa. Tu stai facendo una sola, come si dice a Roma. E certo, perché nel momento in cui tu, in un qualsiasi torneo X, attraverso l'utilizzo di un certo tipo di sostanze, riesci a vincere, acquisisci comunque dei benefit.
Certo.
Perché essere campione ti porta dei benefit. Essere dei campioni, sì, oh, ma io ho vinto l'Europeo di Jiu-Jitsu brasiliano. Perfetto, quindi seminari, stage,
Sponsorizzazioni.
sponsor, premi in denaro, altre organizzazioni che ti chiamano per altri eventi, eccetera, eccetera. Tutto
Superfight.
quanto un giro. Per cui tu in questa maniera, dietro ci stanno i soldi, è inutile,
Certo,
c'è
certo.
l'ego in primis, sicuramente, che quella è una problematica che dovremmo rimbalzare allo psicologo, allo psichiatra,
Non
forse.
basta scrivere check your ego at the door.
No, non
No, non
basta,
c'è.
soprattutto perché
Peraltro.
poi queste persone che vengono pizzicate in castagna puntualmente sono moralizzatori sul web e guarda caso hanno sempre la croce, la crocetta, Cristo, Gesù, Dio e tutti quanti
I santi del
i vari
paradiso.
santi del paradiso, cioè ci fanno la morale religiosa ed etica su tutto quanto e poi vengono pizzicati come i peggiori ladri di galline mentre fanno le sole per rimanere all'apice dello sport, perché questo è, sono delle sole. Eppure sotto i loro social molte persone commentano con esempio, leggenda vivente, maestro dei maestri, Belva, mito dei Noantri, eccetera, eccetera.
E quindi questa è sicuramente la questione, diciamo, pratica, se vogliamo, del dell'assunzione di sostanze all'interno delle competizioni. Però si può anche riflettere su che cosa comporti, come stavi accennando tu giustamente, per l'individuo che ne fa uso, come ci si approcci all'utilizzo, quali siano le giustificazioni che individualmente possono portare un atleta più in là con gli anni ad assumere questo tipo
Gli
di
atleti più,
sostanze.
in là con gli anni, abbiamo anticipato prima, secondo me è proprio una questione di, da un lato da un punto di vista di ego, perché non accettare il normale declino fisiologico legato all'età, cioè ragazzi siamo stati tutti quanti bambini, era bello, poi siamo stati giovani, siamo stati adolescenti, siamo adulti, diventeremo vecchi, vecchissimi e poi finiremo nella tomba, però pare che
Questo era il momento allegria del
Sì, era il momento allegria del
Cortland
podcast, però pare che questo ciclo non venga più accettato proprio serenamente da queste
Report.
persone. Oltretutto c'è la parte economica di cui già abbiamo parlato, però diciamo che questo è un fenomeno che coinvolge anche e soprattutto atleti giovani. Guarda Mika Galvao, 18 anni, fenomeno inverso. Abbiamo un adolescente, perché queste sono dichiarazioni del padre, che dice che lui che fa utilizzo di queste sostanze per curare diciamo uno scarsi livelli di testosterone. Poi vorrei vedere un sedicenne con scarsi livelli di testosterone, a meno che non sia affetto da nanismo, cioè vorrei sapere questi qua dove, vabbè, ok, non entriamo nel dettaglio. È una cosa, è speculare, cioè prima abbiamo il 42/43enne senza fare nomi, Cyborg e Warner Rocha, che vanno a
Senza fare
menare,
nomi.
che vanno, e beh, oh, ragazzi, sono delle squalifiche internazionali,
Certo.
non è che sto facendo allusioni, che vengono squalificati perché, e abbiamo detto, lottano con gli adulti e vincono, va bene, eccetera, eccetera. A mio avviso, solo ed esclusivamente
Grazie.
grazie alla loro lunga carriera di utilizzo di sostanze
Certo.
anabolizzanti, che per inciso ha degli effetti a strascico anche dopo aver smesso di utilizzare sostanze anabolizzanti, e questi sono degli studi medici e clinici reperibili ovunque, quindi non è che stiamo alludendo.
Piccola parentesi, leggevo sul Corriere Online che questo aspetto degli effetti sul lungo periodo cominciano a venire alla luce anche in una dimensione sociale in altri sport dove atleti che evidentemente nei decenni passati sono stati sottoposti a cicli per tempi cominciano ad avere paura, cioè si rendono conto che non ci sono così tante diciamo, persone anzianissime, atleti anzianissimi, perché evidentemente calciatori e atleti di
Ah
quel
beh, quella è una
tipo.
questione, ok, poi dopo ne parliamo dal punto di vista
Sì,
tu
sì.
parli di effetti
E gli
collaterali,
effetti
io parlo
collaterali
dei
in
benefici sulla prestazione,
Sì.
che si prolungano anche dopo aver
Giusto.
sospeso l'assunzione per parecchio tempo. Quello che tu dici sono giustamente gli effetti collaterali dose dipendenti, e quelli, vabbè, non
È
mi
una
posso,
scommessa
è una
sul
scommessa
futuro
non proprio
con la tua pelle.
vincente, però vabbè, ognuno poi vedremo, fa le sue scelte. Ma diciamo di Mika Galvao, che è invece un giovane che per competere con gli adulti accelera il suo processo di maturazione attraverso l'uso di sostanze anabolizzanti. Quindi tu c'hai un sedicenne, barra diciassettenne, diciottenne ancora non sviluppato, cioè sicuramente sviluppatissimo rispetto ai suoi coetanei, ma non ancora sviluppato, che fa utilizzo di sostanze anabolizzanti, dopanti in generale, per arrivare a vincere, essere il più giovane campione della storia. Tutte queste cose, oltretutto, come vedi, falsano la prospettiva proprio dal punto di vista dell'interpretazione del significato di uno sport. Perché il campione più giovane della storia, dopato. Il campione più vecchio della storia,
Dopato.
dopato. Cioè, quindi alterare la curva fisiologica significa creare dei falsi miti, e questo è quello che poi dopo oltretutto porta chi utilizza queste sostanze alla giustificazione più banale del mondo: la usano tutti,
Lo fanno tutti.
tutti, così fan tutti. Tu come reagisci a una giustificazione del genere?
Da un punto di vista tecnico, semplicemente non è una giustificazione in realtà. È la vecchia giustificazione che usavano i nazisti al processo di Norimberga. Me lo hanno detto, lo facevamo tutti, non ha mai funzionato da un punto di vista etico, perché si rimette sempre all'individualità e al bagaglio del singolo individuo e delle scelte che può fare. Ci abbiamo tutti il libero arbitrio. Puoi sempre scegliere di agire in maniera corretta.
Oltretutto, una cosa fatta da più persone non la rende meno sbagliata.
Esattamente, esattamente. Cioè, avendo un impianto etico di regolamenti su cui poi entreremo, di organizzazioni che testano, eccetera, eccetera, io posso scegliere di agire in coscienza, secondo quello che è, appunto, il regolamento oggettivo che mi viene dato e il mio impianto morale che dovrei avere in qualche, quella di lo usano tutti, non funziona
È
come.
una giustificazione fallace,
Certo.
diciamo, che però fa molta presa a livello popolare,
Parlavi.
popolare, diciamo, a livello social,
Sempre
ecco,
di
dai,
social, certo,
accoglienza
sì.
del fenomeno dal punto di vista dei social, mentre appunto dal punto di vista sia tecnico che anche dal punto di vista etico non ha un fondamento reale,
No,
cioè non è una
non.
giustificazione.
Assolutamente. Non può essere. Ovviamente parlavi di bias cognitivi prima, e questa è sicuramente un'argomentazione che ha grande presa su una massa di persone. Nel senso, psicologicamente la massa è facilmente trascinata da una simile argomentazione. Per cui è chiaro che da un punto di vista pratico funziona.
Certo, però diciamo che questi atleti, li vogliamo definire truffaldini? Ma dal nostro punto di vista, noi siamo in Italia, il doping è illegale, lo possiamo definire truffaldini. Dal punto di vista internazionale si crea un problema, perché non tutte le organizzazioni poi vanno a testare l'utilizzo di sostanze dopanti, e questa è un'altra delle giustificazioni addotte da questi atleti. Dice, ma se io devo competere in un'organizzazione ADCC,
Esattamente, stavo per di stavo per
diciamo proprio
dirlo.
nomi,
EDCC te lo dice
ADCC, ma
proprio.
non solo
No,
ADCC,
no, no, però.
tante altre, Galvao, no, sì, Galvao, buonanotte, questo è stato un lapsus freudiano probabilmente, mica, mica,
Mica. Anche se.
vabbè, alla fine siamo riusciti a dire una cazzata, alla fine siamo riusciti a dirla. Cyborg e Van der Roche hanno lottato ieri sera all'UFC Fight Pass. Squalifica in corso, l'UFC, nonostante per i match di
Di
MMA
MMA
si
utilizzi
utilizzi
l'USADA.
l'USADA, abbia un suo sistema di regolamentazione, evidentemente per il grappling se ne sbatte altamente. Questi signori hanno potuto
Gareggiare
gareggiare,
tranquillamente,
prendere una
vincere.
borsa, vincere o perdere, perché
Oh.
Cyborg ha perso, spoiler.
Rocha no.
Rocha no, spoiler. E evidentemente questi signori però giustamente, nel senso giustamente dal loro punto di vista, dicono: ma se io devo andare a fare una gara
In cui
in cui
l'organizzazione.
un'organizzazione mi dà una borsa e io mi trovo di fronte a tutta una serie di atleti che fanno utilizzo di sostanze dopanti perché
L'organizzazione non lo fa.
l'organizzazione lo permette, non sto dicendo che lo incoraggia, ma sicuramente
Chiude
non lo
un
sanziona,
occhio.
non lo sanziona, non è un problema loro. Per quale motivo io dovrei privarmi della possibilità come professionista di gareggiare e vincere in un certo circuito? Per esempio, uno che dice una cosa del genere senza ammettere l'utilizzo di sostanze dopanti, attenzione, perché ha una dialettica veramente sul filo dell'equilibrismo proprio, è Gordon Ryan, che dice giustamente, lui parla sempre in terza persona, parla degli altri, lui non ammette l'utilizzo di sostanze dopanti, non lo nega. Non lo ammette, dice, parla come se lui non fosse roba sua, se la DCC mi deve far lottare, mi permette di usare le sostanze dopanti, chi non usa le sostanze dopanti si priva
Di un vantaggio.
di uno strumento utile a raggiungere il risultato. Questo è un problema, perché mette ovviamente in contraddizione la partecipazione di queste persone ad eventi amatoriali che poi alla fine amatoriali proprio non sono, perché partecipano insomma atleti anche professionisti, anche plurimedagliati, eccetera,
Certo.
eccetera. E niente, ha creato tutta quanta una situazione di ambiguità che ha contribuito oltretutto a fare una sorta di rassegno nei confronti di BJJF.
Bentrovati, bentrovate. Sono Diego in fase di montaggio e come io e Paolo vi avevamo anticipato in apertura di puntata, abbiamo effettivamente deciso di spezzare la conversazione per poterla riprendere più comodamente nella prossima puntata. Vi diamo quindi appuntamento alla seconda parte di questo speciale che dovrebbe uscire a breve. Un saluto a tutti, a tutte.